Mi sentite? Si sente bene? Ok, perfetto. Buonasera a tutti, volevo prima di tutto ringraziare per la calorosa introduzione e anche per avermi invitata qui come relatrice. Per me è molto importante, sono molto orgogliosa di poter svolgere questo ruolo oggi. E come è stato anticipato, oggi parlerò delle bioraffinerie e cercherò di dare anche uno sguardo un po' più ampio, quindi non solo bioplastiche, dato che per l'appunto il professor Favaro ha già accennato un po' quello che è il processo di produzione, ma mi piacerebbe parlare soprattutto di bioetanolo, che è quello su cui io personalmente lavoro, e anche il biogas, che appunto è una cosa di cui si sente parlare sempre di più. Prima di incominciare ci tengo a dedicare questo seminario a Giulia Cecchettin e a tutte le donne che sono state vittime di femminicidio. Ci tengo a fare questo appunto perché Giulia potevo essere io, poteva essere qualcun'altra. Se sono qui oggi sono fortunata, a questo punto mi viene da dire. E Giulia avrebbe potuto fare questo seminario al posto mio o un altro tipo di seminario, ma qualcuno ha deciso per lei che non sarebbe stato possibile. Quindi ci tenevo a fare questa piccola dedica per quanto appunto... Tornando a noi, mi piace partire sempre dalle definizioni. Che cos'è una bioraffineria? A volte si usano questi termini complicati, difficili, per esprimere però un concetto che in realtà è molto semplice. La bioraffineria è un impianto in cui si compiono delle operazioni su differenti materiali per produrre energia. Energia, combustibili, prodotti chimici di qualsiasi tipo. Perché è importante però parlare di bioraffinerie? Perché rispetto a un'ottica più lineare, la bioraffineria si intercala in un concetto invece di bioeconomia circolare. Quindi significa abbattimento delle emissioni di CO2, significa migliorare il microclima, chiamiamolo così, regionale, con diminuzione delle piogge acide, e anche a livello globale appunto con riduzione delle emissioni di CO2 e anche una riduzione di quelli che attualmente andiamo a chiamare rifiuti, quando in realtà sono semplicemente delle materie che devono essere trasformate in qualche modo in qualcosa di meglio. Quindi, per l'appunto, in questa slide ho ripreso quello che aveva già mostrato il professor Favaro durante lo scorso seminario, in cui si fa un po' il confronto tra quello che è un approccio di bioeconomia circolare sulla sinistra e invece quello che è per l'appunto un approccio di raffineria lineare. Nella bioraffineria quello che noi possiamo vedere è che si ha una biomassa iniziale, ho anche detto feedstock. Questo cosa vuol dire? Semplicemente uno scarto che può essere un residuo agricolo, può essere una deiezione di animali, può essere qualsiasi cosa. A questo punto questo tipo di biomassa va ad essere trasformato in qualcosa di meglio, in qualcosa che è un valore aggiunto, in qualcosa che può essere anche venduto, quindi che genera valore anche dal punto di vista economico. Quindi questo, poiché appunto si tratta sempre di utilizzare uno scarto, significa che potenzialmente è infinito, cioè noi ogni giorno produciamo degli scarti, quegli scarti adesso vengono inceneriti, banalmente, ma adesso possono essere, si pensa di poterli utilizzare per qualcosa di più. In un approccio invece che lineare, quello che accade è che questa domanda neanche viene posta. Noi prendiamo delle materie, le prendiamo, le consumiamo, fine. Il discorso finisce così. Quindi ovviamente quella materia chiaramente è finita, basta pensare al petrolio, ok, si forma in milioni di anni, siamo disposti ad aspettare milioni di anni? Io non penso. Per cui è necessario trovare delle alternative. Ovviamente come per tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. I pro è che la biomassa è molto abbondante e chiaramente poco costosa, essendo quindi uno scarto. Utilizzare le biomasse ha degli effettivi benefici per l'ambiente e permette di entrare su nuovi potenziali mercati, quindi ancora una volta è un valore aggiunto. Di contro però cosa succede? Che la biomassa è appunto complessa. Se noi pensiamo anche a una pianta, la pianta è composta da più strati, quindi per arrivare al suo piccolissimo mattoncino, sul piccolissimo blocco, è necessario che appunto si arrivi a quel blocco piccolino. Quindi ci vuole tanto un processo molto lungo e dispendioso. Infatti i costi possono essere anche molto elevati. E soprattutto in alcuni casi, per alcuni tipi di bioraffinerie che vedremo più avanti, ormai sono in qualche modo quasi superate, possono sorgere anche dei problemi di natura etica. Perché a volte quello che succede è che non si usa direttamente uno scarto, ma si usa qualcos'altro, qualcosa che era destinato a diverse appunto funzioni. Quindi, quello che per capire quanto effettivamente sia abbondante la biomassa, parliamo un po' di numeri, ma cercherò di andare veloce perché i numeri sono noiosi e io sono d'accordo con voi e so che lo state pensando. Quindi questa slide, diciamo, si può riassumere così, che di tutta la biomassa che viene prodotta ogni giorno a livello mondiale, solo una piccola parte viene utilizzata per appunto produrre energia, che generalmente è combustione, ma c'è comunque una piccolissima parte che può essere utilizzata invece per produrre energia diversa. Addirittura qui si vede che l'energia, la biomassa destinata alla produzione di energia chimica è pochissima, è lo 0,%. Quindi a livello mondiale la biomassa residua in generale è circa il 20-25% della produzione primaria. È tantissimo. Si tratta di 2.000 milioni di tonnellate. È una quantità incredibile di prodotti che noi stiamo in questo momento scartando, perché non ci sono ancora i processi necessari per produrre dei prodotti, per l'appunto. Scusate la ripetizione. Quindi andiamo più nel dettaglio, vediamo quali possono essere però queste biomasse che noi possiamo utilizzare per produrre qualcosa. Ci sono i cosiddetti feedstock. Anche in questo caso sto rimostrando delle slide che erano già state presentate dal professor Favaro, perché è molto importante ribadire adesso questo concetto. Le biomasse hanno diversa complessità. A volte possono essere semplici, come nel caso degli zuccheri, si tratta di scarti per esempio della lavorazione delle arance o del siero di latte. Ci possono essere lipidi che sono un po' più complessi, come per esempio l'olio esausto o gli scarti dalla macellazione della carne. E ci possono essere invece, ancora più complessi, gli scarti agricoli, quindi scarti del riso, scarti della patata. A questi si aggiungono altri tipi di prodotti, di biomasse, che sono ancora più complesse, come la lignocellulosa, oppure appunto altri avanzi della produzione agricola, come la crusca di grano, o d'altra parte ancora ci sono appunto i rifiuti urbani, che rappresentano anche quelli una grossa parte dei rifiuti. Questi sono molto complessi, tutte queste biomasse diventano via via più complesse, con appunto una composizione che può essere variabile. Quindi questi processi, queste sostanze possono andare poi incontro a diversi tipi di processi. Da una parte possono essere utilizzati direttamente, come dicevo prima, per combustione, in qualche modo sprecando il loro valore, se vogliamo, oppure possono andare incontro a delle trasformazioni di tipo biotecnologico. Quindi in questo caso si prende il problema, noi ci facciamo la domanda cosiddetta biologica e ci chiediamo come possiamo rispondere a quella domanda. In questo caso, come possiamo utilizzare questi scarti in modo che per l'appunto ci sia una valorizzazione, e quindi si cerca la ricerca, appunto lavora per trovare una risposta. Chiaro che a volte sono processi molto lunghi, ma sono processi necessari. E diciamo che tra questi prodotti che possono appunto, che sono diciamo maggiormente utilizzati e si spinge appunto verso la loro produzione, sono principalmente il bioetanolo, il biogas e i biopolimeri, come si vede appunto in questa slide. Ma noi dobbiamo ricordare sempre una cosa: noi non stiamo parlando solo delle bioraffinerie oggi, stiamo parlando dei nostri migliori amici, i microrganismi, che sono appunto gli attori principali in questa specie di trasformazioni e biotrasformazioni. Andando nello specifico, iniziamo a parlare un po' di quello che è il bioetanolo. Il bioetanolo ha tre diverse, diciamo la produzione di bioetanolo è stata suddivisa in tre diverse generazioni. Il bioetanolo di prima generazione, in questo caso è prodotto da mais e canna da zucchero. È sicuramente molto facile produrre il bioetanolo in questo modo perché mais e canna da zucchero sono semplici, sono zuccheri disponibili già per i nostri microrganismi. Ma appunto, prima vi avevo detto che c'erano dei problemi etici, che ovviamente non si presentano nel caso in cui si utilizzano direttamente degli scarti, ma in questo caso sì. Pensate di essere un'azienda che vuole produrre energia, quindi ha questa distesa enorme di campo in cui va a coltivare il mais. Come fa l'azienda a decidere se quel mais deve essere dato all'industria alimentare o all'industria energetica? Perché darlo all'industria energetica piuttosto che a quella alimentare se c'è gente che muore di fame? Quindi questo è il problema etico della... Esatto, cioè diventa un problema, è un problema serio. E quindi è per questa ragione che si è cercato di sviluppare qualcosa di più... di meno problematico dal punto di vista etico. E quindi si passa al bioetanolo di seconda generazione, che è quello su cui io per esempio lavoro. In questo caso si prendono gli scarti agricoli, quindi tutti i scarti, paglia, avanzi del lavoro, della lavorazione del riso, qualsiasi cosa, e si utilizza per produrre il bioetanolo, che altro non è che etanolo prodotto dai microrganismi. In questo caso però cosa succede? Che è necessario che ci siano dei pretrattamenti. E adesso vedremo quali possono essere le problematiche. E poi c'è il bioetanolo di terza generazione, che è prodotto dalle alghe, è una cosa fighissima dal mio punto di vista, ma allo stesso tempo è anche difficile immaginare che questo processo possa avere poi effettivamente una scala industriale. Perché banalmente, cerco di farla brevissima, si prendono queste alghe, si mettono in una vasca, queste alghe producono tantissimi grassi che poi vengono utilizzati e convertiti in biodiesel, praticamente. Però la vasca è questa. La nostra necessità è molto più grande, quindi diventa difficile poi pensare in un'ottica industriale. Quindi, qual è al giorno d'oggi lo stato dell'arte, appunto, della produzione di bioetanolo? Il bioetanolo di prima generazione è sicuramente molto prodotto negli Stati Uniti e in Brasile. Negli Stati Uniti chiaramente produzione di mais, perché sappiamo essere uno dei maggiori produttori di mais, e in Brasile invece c'è la canna da zucchero. In Europa la situazione è un po' diversa. Infatti in Europa, considerando per l'appunto che la superficie agricola disponibile è estremamente ridotta, perché chiaramente basta immaginare quanto sono grandi gli Stati Uniti, quanto è grande il Brasile e quanto è piccola in confronto all'Europa. Cioè noi abbiamo necessità di usare il nostro terreno agricolo per le colture alimentari, chiaramente. Quindi, appunto, in Europa diventa fondamentale sviluppare delle strategie per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, quindi dagli scarti agricoli, perché l'Italia, per esempio, ha tantissime industrie agricole, zootecniche, qualsiasi cosa, che quindi hanno tantissima produzione di questo tipo di rifiuti che non sanno altrimenti come smaltire o come utilizzare. Quindi il processo è questo: si ha la materia prima, si sceglie la tecnologia di conversione e ci sono dei pretrattamenti da utilizzare. E ovviamente bisogna sempre ricordare che ci sono i nostri amici microbi pronti a fare il lavoro sporco per noi, fondamentalmente. Quindi, questa è la composizione della lignocellulosa. Noi abbiamo per l'appunto una matrice estremamente, estremamente complessa, perché la cellula vegetale è ricoperta da una parete e all'esterno di questa parete cellulare ci sono altre sostanze, perché ovviamente le piante si devono proteggere dall'esterno. Quindi ci sono molteplici strati. All'esterno quello che si osserva c'è la corteccia, che è fatta da lignina. Al di sotto della lignina c'è l'emicellulosa che collega l'esterno e l'interno della pianta, e all'interno c'è la cellulosa, che è quello che serve al nostro microrganismo. Allo stesso tempo però la cellulosa non può essere data così com'è al microrganismo, ma è fatta da tanti piccoli mattoncini di glucosio. Invece il glucosio è quello che piace ai nostri microrganismi. Quindi adesso la domanda è: come faccio a liberare quel glucosio? Ce n'è tantissimo, ma non so come arrivarci. Questa è appunto una composizione percentuale di media, perché in realtà questa la composizione varia tantissimo da substrato a substrato, da pianta a pianta, da stagione a stagione, quindi è molto più complesso di così chiaramente. E appunto il nostro scopo però è quello di liberare i pentosi e gli esosi, che altro non sono che il glucosio e il fruttosio, quindi due zuccheri semplici. Ma come si separano queste componenti? Appunto con i pretrattamenti. I pretrattamenti in questa slide sono rappresentati quelli un po' più comuni, quindi abbiamo l'AFEX, non scendo nei particolari, tendenzialmente quello che succede è che io applico una fortissima energia per rompere la materia e fare in modo che appunto quegli zuccheri vengano rilasciati. Allo stesso tempo però, siccome per l'appunto quello che io faccio in realtà è separare lignina da cellulosa, devo aggiungere degli enzimi che sono praticamente delle proteine in grado di liberare tutti questi zuccheri semplici. Questi sono molto costosi, quindi significa che in questo modo io vado a distruggere la pianta, lo scarto, ma questo processo libera anche tutta una serie di stress, di inibitori, di acidi, che sono nocivi anche per i nostri microrganismi. E allo stesso tempo il costo diventa sempre più elevato. Esatto. E quindi è un problema serio. Ci sono però delle strategie possibili. Qualcosa si può fare, insomma, dai, noi ci stiamo lavorando. Bisogna trovare un microrganismo in grado di resistere a quegli acidi, cioè io ho un microrganismo che dice a me che c'è l'acido formico, non me ne frega proprio niente, tanto io cresco lo stesso e sto bene lo stesso. E quindi partire da questo, andare poi a modificarlo geneticamente. Io lo so che questa sembra quasi una parolaccia ogni volta, no? Parlare degli OGM, di tutto ciò che è modificato geneticamente, è tutto cattivo, ma non è così, perché a volte ci si aiuta in qualche modo anche con questo tipo di tecnologia. Quindi si va a modificare il microrganismo per appunto avere un vantaggio alla fine. Il vantaggio in questo caso è produrre energia a basso costo. Quindi nel primo caso si può andare alla ricerca appunto di microrganismi in grado di attaccare direttamente le piante, quindi fanno tutto loro. Loro degradano, fermentano e ovviamente, anche qui è semplificato, il problema è che tendenzialmente un microrganismo o attacca la pianta o fermenta, quindi o fa una cosa o fa l'altra. Quindi noi cerchiamo di metterli un po' insieme e cercare di creare un mix adeguato, diciamo. Infatti, per esempio, non so se avete mai notato che quando si creano i funghi sulle cortecce che vanno a degradarle, quelli sono dei funghi che stanno venendo tanto studiati proprio perché sono in grado in maniera naturale di degradare il legno. Loro lo fanno già. Però chiaramente se noi vogliamo produrre bioetanolo dobbiamo un po' aiutarli a farlo. O dall'altra parte prendiamo un lievito come per esempio il lievito da pane, Saccharomyces cerevisiae, che sappiamo essere un bravissimo fermentatore, e facciamo in modo che inizi ad attaccare un po' la pianta, un po' quel legno che diventa difficile da gestire altrimenti. Il tempo chiaramente stringe, quindi ci sono solo problemi per il bioetanolo fondamentalmente, non ci sono soluzioni, andiamo pure di fretta, è un problema, lo dico. Diciamo che l'obiettivo finale è quello di sviluppare questo ceppo, questo lievito, che sia in grado di stare in un ambiente ostile, di prendere tutti gli zuccheri di cui ha bisogno e di essere efficiente. Questo processo si chiama Consolidating Bioprocessing, è scritto il CBP, chiamiamolo così, che appunto è l'obiettivo finale della ricerca oggigiorno. Chiaro è che, come dicevo prima, è un processo lento, ci vogliono tanti sforzi per arrivare a un risultato. Qualcosa si intravede. Infatti in Sudafrica è stato sviluppato un ceppo di lievito che è in grado di degradare la cellulosa in maniera autonoma, quindi senza l'utilizzo di enzimi esterni, abbatte i costi quindi di produzione ed è chiaramente geneticamente modificato, ma funziona e le rese sono anche molto buone, quindi c'è speranza. Andando a parlare invece di qualcos'altro, quindi adesso abbiamo visto così in velocità il butanolo, parliamo di biogas. Che cos'è il biogas? Ve l'ho detto all'inizio, sono fan delle definizioni. È un gas combustibile ricco di metano, che viene ricavato dalle fermentazioni anaerobiche di rifiuti agricoli o urbani. Quindi in questa immagine si sintetizza un po' quello che è il processo. Anche qui si parla di, principalmente di rifiuti zootecnici o agricoli. Quindi si raccolgono, si mettono nel bioreattore e in questo caso si va a produrre biogas che può essere poi convertito a energia elettrica oppure a calore. Quindi generalmente questa energia viene anche in parte utilizzata per mantenere lo stesso reattore, perché è chiaro che il reattore deve essere comunque riscaldato per abbattere anche il contenuto di patogeni all'interno e richiede un quantitativo di energia non indifferente. Gli impianti di biogas in Europa sono sempre in aumento, sono sempre più in aumento, si tratta quasi di 18.000, adesso sono di più perché questi sono dati del 2016, sono sempre di più e nel 2021 la produzione di biogas è di 128.000 kilotape, che sarebbe appunto equivalente di petrolio, è un'energia spropositata, quindi il potenziale c'è. L'Italia nel 2007 sono stati, c'erano 185 impianti di biogas, mentre adesso nel 2021 erano 2000. Quindi questo ci dice una cosa, che c'è molto interesse nei confronti del biogas, diventa sempre più importante. E infatti l'Italia è in realtà adesso il quarto, non più il terzo, produttore al mondo di biogas. Come funziona un reattore? Anche qui andrò veloce perché io non sono un ingegnere, sono solo una biotecnologa, per cui... come vi dicevo prima, viene raccolto il rifiuto, viene portato all'interno del bioreattore e qui viene mescolato. Anche qui però, chiaramente, non ci dobbiamo dimenticare una cosa, che si parla sempre di microrganismi. I microrganismi in questo caso, infatti, si trovano o all'interno già della materia che arriva all'interno del bioreattore, soprattutto nel caso degli liquami, per esempio, no? O delle deiezioni degli animali. Pensiamo alla mucca. La mucca quanti microrganismi ha all'interno dei quattro intestini? No, quattro stomaci, non mi ricordo mai. Quattro stomaci. Ce ne ha tantissimi. Quindi, chiaramente, sono in grado di fare alcune cose, perché mangia l'erba. Quindi ha già una composizione microbica in grado di fare qualcosa. A volte però è necessario, soprattutto nel caso di reattori invece agricoli, che l'operatore esterno dia una mano. Quindi in quel caso si aggiunge qualcosa dall'esterno, qualche microrganismo. Quindi qual è il ruolo dei microrganismi? Prima di tutto si parla di metanogenesi, cioè si sviluppa per l'appunto metano, partendo però da una sostanza che è molto complessa, perché abbiamo, come abbiamo visto prima, gli scarti delle agricoli, poi abbiamo quelli che possono essere invece scarti animali, quindi la complessità è ancora più elevata perché è tutto insieme, tutto mischiato. Quindi ci devono essere dei microrganismi in grado di rendere queste sostanze semplici. Quindi io dico, io vedo questa difficoltà, ma semplifico in qualche modo. Allo stesso tempo però, dall'altra parte, ci deve essere un microrganismo che è in grado di prendere quella sostanza semplice e produrre qualcosa. Quindi, secondo me, i reattori di biogas sono una cosa bellissima, perché ci insegnano che bisogna cooperare per raggiungere un obiettivo. Cioè, ci sono tantissimi microrganismi diversi, ognuno è bravo a fare una cosa, ma poi messi insieme producono il metano, che è quello che a noi serve per produrre energia. Quindi in questa slide io vi presento quello che è il lavoro di una ragazza che è stata per 2 anni nei nostri laboratori, in cui l'obiettivo era proprio questo, capire, sì va bene, noi sappiamo che ci sono tanti microrganismi diversi, ma quali sono questi microrganismi? come faccio io a dire chi è Gino, chi è Pinco Pallo, eccetera? Bisogna fare degli studi, perché poi si può ottimizzare il processo se io conosco bene chi fa cosa e in quanta quantità partecipa a quell'attività. Quindi sono stati presi quattro diversi reattori, sono stati fatti dei campionamenti nel corso dell'anno, perché ovviamente anche in base alla stagione agricola, per esempio, si ha una produzione più o meno alta di scarti o di deiezioni animali, qualsiasi cosa sia. Sono stati fatti degli studi di analisi di composizione. Questo è quello che succede quando si fa un'analisi bioinformatica cosiddetta. Questi sono, non si vedono bene nella slide sicuramente, ma ogni riga è associata a un microorganismo. Cioè, in un bioreattore ci sono tutti questi microorganismi. Ma l'altra cosa fondamentale è che nel corso del tempo la composizione di questi microrganismi cambia. Cambia nel tempo. Faccio l'esempio delle ultime righe. Si vede quelle celle rosse. Quindi significa che quei microrganismi lì, che per tutti i primi mesi dell'anno sono stati silenti in qualche modo, arrivano a un certo punto che dicono: è arrivato il mio turno, devo fare qualcosa. Adesso devo collaborare anche io. E quindi, se io sono il proprietario di un bioreattore, dico: se so che il processo si blocca in quel periodo dell'anno, io ci aggiungo questo microrganismo, faccio per dire. E quindi, appunto, caratterizzare una composizione permette di migliorare il processo. E ovviamente di guadagnare più soldi. Tuttavia, anche in questo caso ci sono alcune difficoltà. Anche nel caso del biogas, a volte ci possono essere dei problemi nel trattare le biomasse. Le biomasse, come abbiamo visto prima, sono difficili da trattare in alcuni casi e questo aumenta i costi del processo. D'altra parte, gli impianti di biogas sono molto molto grandi, quindi significa che bisogna consumare del suolo per permetterne la costruzione e soprattutto a volte l'opinione pubblica è un po', come dire, un po' contraria, diciamo, esatto, è ostile alla costruzione degli impianti di biogas perché c'è cattivo odore. Quindi questo però anche qui vorrei rimarcare l'importanza, è vero, però allo stesso tempo non bisogna smettere di cercare una soluzione, perché io sogno il giorno in cui potrò fare a casa mia un impianto di biogas che mi permette di riscaldarmi casa così, in maniera autonoma. Chissà quando, non lo so, io ci spero comunque. Quindi il futuro che io auspico qual è? Non ci dobbiamo dimenticare che noi stiamo parlando di economia circolare, anzi bioeconomia circolare. Quindi, per quella che è stata anche la mia esperienza, io ho notato che spesso e volentieri si tende a, in qualche modo, ragionare sempre in modo lineare, che è una cosa che a me non tanto piace. Cioè, perché io devo pensare a un processo solo per la produzione di bioetanolo, faccio per dire. Ma io potrei fare tantissime cose da un unico scarto, che è quello che un po' è stato fatto nei nostri laboratori in realtà. Infatti, questo è il lavoro è mio fratello praticamente, Amelia, un mio collega, adesso è un postdoc. Lui praticamente cosa ha fatto? Ha detto: io lo scarto del riso. All'inizio bisogna produrre il betanolo, va benissimo. Ci mettiamo gli enzimi, proviamo, vediamo come va. Ok. Quindi abbiamo appunto questo reattore, ci mettiamo lo scarto, ci mettiamo il nostro lievito e si produce bioetanolo. Quando io però prendo l'etanolo, comunque mi rimane qualcosa dentro, cioè io ho le cellule, ho quello che avanza, perché non posso usarlo per produrre qualcos'altro? E quindi lui ha detto: io adesso voglio fare il biogas, voglio fare metano. Ed effettivamente ha visto che, grazie per l'appunto anche a le conoscenze di Sara Agostini, che è appunto una ragazza che ha fatto da noi 2 anni di assegno e che adesso lavora in BTS, che è appunto una delle aziende che si occupa di biogas, hanno detto: ok, prendiamo il 2% di questa sostanza, lo mettiamo in una bottiglia, la chiudiamo, non c'è ossigeno e vediamo che succede. si produceva biometano. Quindi da un unico scarto le vie sono molteplici alla fine. E quindi secondo me questa è una cosa molto molto interessante, cioè che ci insegna per l'appunto che bisogna sempre avere una visione ampia quando si parla delle cose. E quindi i microrganismi ci hanno insegnato due cose secondo me. Uno che è appunto questa, che loro possono fare qualsiasi cosa. E due che bisogna cooperare. Motivo per il quale io sono arrivata ai ringraziamenti. Io coopero appunto con queste persone. Mi reputo molto fortunata in realtà. Infatti ci tengo a ringraziare il professor Lorenzo Favaro, che oggi era a lezione quindi non ha potuto raggiungerci. Ma lui non è solo lui, è tutto il gruppo. Noi siamo un gruppo che cerca sempre di contaminarsi a vicenda, di io sono una cosa, tu ne sei un'altra, vediamo se riusciamo a farne qualcosa insieme. E quindi, vabbè, perderei un sacco di tempo a nominarli tutti, però sì, ci tenevo tantissimo a ringraziarli e vi voglio concludere con una citazione del mio scrittore preferito, che è Dostoevskij, cioè la bellezza salverà il mondo. Grazie.